18, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Ovviamente, come tutti i giorni, si prepara la scaletta della trasmissione, si scelgono gli argomenti, li si mette in fila, in ordine non di priorità, però insomma di coerenza. E poi arrivano le notizie proprio sulla pubblicità, che rischiano un po' di stravolgere tutto quanto. E allora mi ha raggiunto in studio Alessandro Principe. Alessandro, ciao, perché non facevamo in tempo a commentare le ultime su Gaza, la fase 2, che arrivano anche notizie invece sull'Iran.
Sì, buonasera. Sull'Iran sono delle anticipazioni di quello che potrebbe succedere. In realtà ancora non è successo, però abbiamo delle fonti citate dall'agenzia Reuters che dicono che potrebbe esserci nelle prossime 24 ore un attacco degli Stati Uniti in Iran.
Questa cosa la teniamo in considerazione, perché di solito Reuters è
una fonte sicuramente molto ben informata. È una fonte, appunto, che dice all'agenzia che diciamo potrebbe essere l'attacco imminente, diciamo così. Lo avevamo, diciamo, capito dal punto di vista delle dichiarazioni di Donald Trump, che si è mostrato sempre più assertivo, sempre più convinto di fare un intervento, ma appunto adesso, se questo è vero, diciamo siamo di fronte a una cosa che potrebbe accadere effettivamente in modo imminente. Dico una cosa e non un attacco militare, perché in realtà quello che noi non sappiamo ancora è di che tipo di attacco si possa trattarsi, se sia un attacco militare inteso, diciamo, con nel modo più tradizionale, oppure se possa trattarsi per esempio di un cyberattacco che, di cui pure si era parlato, in grado di paralizzare l'attività del governo iraniano e quindi ovviamente dare un colpo molto forte alle proteste che si stanno, diciamo, infiammando il paese. Non sappiamo neanche se si tratti di un tipo di attacco che preveda delle tappe successive e quindi di un primo step che poi possa portare invece ad altri. E quindi, diciamo, sono molte le cose che non sappiamo. Quello che possiamo, diciamo, dedurre tanto dalle dichiarazioni di Trump, tanto da quest'ultima fonte riportate dalla Reuters, è che siamo effettivamente nell'imminenza di un qualche cosa che può accadere.
Poi tra poco, prima delle 6:30, torniamo sull'Iran con i nostri ospiti. Invece l'altra notizia che noi qui affrontiamo in diretta stasera alle 20, tra le 20 e le 20:30, è Gaza, questa famosa fase 2 che dovrebbe prevedere un avvio di una transizione politica e anche verso poi anche una ricostruzione, insomma, per stabilire il destino della popolazione.
Sì, su questo anche qui siamo di fronte a delle dichiarazioni, ma non perché, come dire, non abbiamo le vere notizie, quanto perché, Luigi, come tu dicevi, veramente il momento è molto convulso su diversi fronti, sia da quello iraniano, lo abbiamo detto, sia da quello della situazione in Medio Oriente, a Gaza in particolare. Qui la notizia è che l'inviato speciale di Trump, Witkoff, ha detto: siamo pronti ad annunciare la fase 2, ricordate, no? La fase 2, prima il cessate il fuoco e poi quello che doveva essere la ricostruzione. Quindi in che cosa consista effettivamente, anche qui non lo sappiamo, ma perché è stato lasciato veramente in modo, diciamo, nell'ambito delle ipotesi e in modo piuttosto nebuloso, quella che però Trump ha sempre venduto come la fase della ricostruzione, del riavvio dopo il cessate il fuoco. Anche qui tutto da capire. Di certo oggi è stato indicato il comitato tecnico intrapalestinese, che dovrebbe essere una sorta di embrione di quello che potrà essere un futuro governo di Gaza, anche qui con 1000 punti interrogativi. Le 15 personalità tecniche o tecnico-politiche palestinesi sono state individuate, quindi questo ci fa capire che ci sarà stato senz'altro anche un'intesa tra le diverse componenti politiche palestinesi, quindi Fatah, Hamas prima di tutto, che sappiamo sono tutt'altro che sulle stesse posizioni, anzi c'è una lotta interna molto forte, quindi evidentemente sono stati individuati i nomi in una situazione in cui dal punto di vista umanitario siamo ancora veramente in gravissima difficoltà. Lo hanno detto in tanti, la stessa UNICEF ha fatto un ultimo appello e un ultimo report sui bambini di Gaza in queste ore.
UNICEF che sarà con noi, il suo rappresentante italiano, alle 20, tra le 20 e le 20:30, assieme ad altri ospiti per affrontare questo tema di Gaza. Grazie Alessandro. tutto questo, il governo italiano di cosa si occupa? Beh, si occupa del referendum sulla giustizia, che comunque non è un tema secondario. Buonasera, Anna Bredice.
Buonasera.
Oggi il ministro Nordio ha presentato il famoso libro, quello che lui aveva annunciato, si intitola Una nuova giustizia, aveva detto ma perché fare le interrogazioni parlamentari? Leggete il mio libro se volete sapere della riforma, e adesso ce l'abbiamo sto libro in mano.
Sì, certo, infatti, cioè, ricordiamoci la riforma come è stata approvata in tempi record, il secondo passaggio è stato semplicemente un copia e incolla e un'approvazione proprio senza poter cambiare neanche una virgola, neppure dalla maggioranza. Il tempo non c'era per il governo, per la stessa maggioranza, nessun dibattito. Nordio appunto si era palesato diverse volte, ma poi non era tornato in Parlamento per spiegare le ragioni di questa riforma e poi invece ha scritto un libro. Quindi se i partiti e chi vuole avere maggiori informazioni sulla riforma, cioè invece di cercare nelle aule parlamentari, dovrebbe andare in libreria e leggere il libro di Nordio. Insomma, questa è un po' la situazione attuale.
La più bella pubblicità che si potesse fare gratuitamente. Senti, però, in realtà, seriamente parlando, oggi Nordio ha anche un po' sbeffeggiato coloro che hanno fatto ricorso sulla fissazione della data del referendum sulla magistratura, il 22 e 23 marzo, ricordiamolo. Il Presidente della Repubblica ha firmato, però c'è un ricorso al TAR.
Esattamente, su questo, a parte le parole di Nordio, oggi c'è stato un po' di equivoci nei quali poi sono cadute alcune televisioni, ma soprattutto sono state portate avanti da giornali della destra, cioè un primo parere che è quello del giudice monocratico che ha detto che appunto non poteva decidere ora prendere una decisione proprio urgente ora sul ricorso, perché bisogna leggere i documenti e perché la decisione deve essere collegiale, quindi ha rinviato l'udienza per decidere del ricorso al 27 gennaio. Ecco, questo primo no, se vogliamo chiamarlo così, cioè di una sospensione urgente cautelare oggi, è stata considerata, non so se perché non hanno capito bene oppure in maniera strumentale, come un no decisivo al ricorso. Ecco, quindi questo è un po' l'equivoco che è girato per alcune ore. Però appunto ritornando a Nord, lui dice che non teme il ricorso perché sicuramente verrà bocciato, questo dice Nord. Dopodiché ancora una volta si è scagliato contro i magistrati dicendo appunto che più che la responsabilità civile dei magistrati quando commettono degli errori, bisogna proprio cacciarli dal CSM. Dice: il magistrato impreparato, inadeguato, non va colpito nel portafoglio ma nella carriera, e semmai deve essere destituito. Questo non accade perché il CSM non lo fa mai, perché c'è una giustizia domestica e correntizia. Quindi in questo modo lui spiega così le ragioni per cui si mette mano alla
riforma. Che ha politicizzato in maniera piuttosto virulenta il referendum, poi si accusano i comitati del no di volerlo fare. Senti, ha parlato anche Piantedosi, il ministro dell'interno. Poco fa ci si aspettavano parole importanti sulla vicenda Nun, su Hamas in Italia, invece è un po' moscio lui, nell'interrogazione.
Beh sì, non ha detto niente. Nulla di nuovo, c'era un'informativa su Annun, ha semplicemente ripetuto le cose che sono accadute, quello che è successo nelle settimane passate, dicendo appunto, polemizzando e accusando le associazioni, le strutture, chi fa solidarietà, perché appunto ha sottovalutato, eccetera, eccetera. Quindi ha ripetuto quello che il governo aveva già detto quando Annun è stato arrestato, nulla di nuovo e di più.
Grazie Anna.
Grazie a voi.
Anna Bredice da Roma. piacere di nuovo in studio qui in Via Oleano a Milano, Massimo Alberti. Oggi, ciao Massimo.
Ciao.
L'antitrust ha deciso di indagare sulla grande distribuzione, quella degli alimentari, partendo da un dato oggettivo, quasi 25% di aumento dei prezzi degli alimentari in 4 anni.
Allora, gli ascoltatori più attenti si ricorderanno che magari nei pezzi che facciamo in questi mesi, nei giornali radio sull'inflazione, spesso ci siamo chiesti: ma come? L'inflazione sta calando, i beni dell'energia calano, eppure il carrello della spesa continua invece a salire. Ecco, parte proprio da qui anche l'antitrust e ci domandavamo ovviamente il perché, facendo varie ipotesi, l'aumento dei prezzi della produzione, eccetera, eccetera. E la domanda che si pone anche l'antitrust: come mai tra ottobre 2022 e ottobre 2025 i prezzi del cibo sono saliti del 24,9%, quindi quasi un quarto, del 25% circa, 8 punti in più dell'inflazione generale? E così è la ragione per cui l'antitrust decide di andarci un po' a vedere dentro, per capire cosa è successo, dove siano finiti quei soldi, se ci sono state speculazioni o forme di cartello. Anche perché quello che l'antitrust individua è sostanzialmente, come problema da indagare, è quello che succede nel mezzo tra quando il prodotto esce dall'industria alimentare o dall'agricoltore o dal produttore e quando arriva allo scaffale, cioè tutti quei passaggi di mezzo che determinano il prezzo, che di fatto sono determinati dalla grande distribuzione organizzata, che è quella che sostanzialmente fa i prezzi degli alimentari. Chi si occupa da anni nei suoi libri, nelle sue denunce di questo problema è Fabio Ciconte, giornalista, scrittore, portavoce dell'associazione Terra, che proprio dei temi del cibo, degli alimenti si occupa. E questa è, come dire, è proprio la materia sua, cosa succede nel mezzo, nel passaggio dalla produzione all'arrivo sugli scaffali, e per cui con lui abbiamo cercato di commentare e di capire il perché di questa indagine dell'antitrust.
Grazie. Cosa c'è dentro? Lo ascoltiamo.
A me sembra che sia un'indagine un po' dovuta, perché noi da anni non ci spieghiamo il perché i prezzi a scaffali siano aumentati così tanto, eppure questo sovrapprezzo non si ripercuota positivamente nelle tasche degli agricoltori. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, perché il cibo costa troppo per le persone, ma non costa a sufficienza per remunerare adeguatamente il mondo agricolo. Nel mezzo, il grande soggetto che da anni ha un potere enorme contrattuale è la grande distribuzione organizzata, cioè i supermercati dove facciamo la spesa e dove oggi passa più dell'80% dei consumi, quindi evidente loro hanno un potere contrattuale ineguagliabile. L'antitrust non è la prima volta che entra a osservare le scelte della grande distribuzione, per esempio su come applica gli sconti a scaffale, imponendo questi sconti vengono in realtà pagati dal mondo produttivo, che quindi viene vessato. Cioè, se io dico a un produttore: tu caro produttore, per stare a scaffale del mio supermercato mi devi garantire una scontistica del 20-25%, e io te la impongo peraltro ex post, cioè dopo aver venduto, stai facendo un'operazione di vessazione. Anche perché l'operatore commerciale, che sia un agricoltore, così un'industria alimentare, non ha altra scelta, perché oggi per vendere devi vendere passando per un supermercato. Quindi la scontistica, il sottocosto, oppure per esempio una pratica importantissima che sta sviluppando, molto preoccupante secondo me, i supermercati, sono il private label, cioè il marchio del distributore, per intenderci. Ecco, su quelli è un modo che ha il supermercato per svalorizzare l'azienda agricola o l'industria alimentare e per valorizzare se stessa.
La scontistica eccetera sono cose che dovrebbero abbassare i prezzi, e invece abbiamo visto che i prezzi degli alimentari sono di almeno 8 punti al di sopra di quelle dell'inflazione generale, e quindi c'è un problema di prezzi degli alimentari troppo alti. Come mai?
Perché in questi anni, diciamo, l'inflazione è stata molto alta, e noi sappiamo che l'inflazione, una volta che arriva, non è che poi il prezzo riscende. Il tema è proprio questo qui, cioè quello che sta chiedendo giustamente l'antitrust è: per quale motivo ha senso che cresca così tanto il prezzo di alcuni beni alimentari? Cioè, è proprio vero ad esempio che il prezzo del cacao sia correttamente aumentato del 20% a causa degli eventi climatici estremi in Sud America, oppure c'è stata una qualche speculazione da parte dei supermercati? Cioè, questo si sta chiedendo l'antitrust, rispondendo un po' a un dubbio che noi con Terra, per esempio, abbiamo sempre posto nelle mie ricerche, nei miei libri, ho sempre posto questa questione, anche perché, ripeto, l'ISMEA, cioè il centro di ricerca sostanzialmente del ministero, ti dice che gli agricoltori alcuni prodotti devono vendere sotto costo, cioè la pasta che noi compriamo al supermercato, il grano di quella pasta agli agricoltori viene pagato meno 12 centesimi rispetto al loro costo. Quindi siamo di fronte a un grande paradosso, cioè il cibo costa troppo per milioni di famiglie e costa troppo poco per remunerare adeguatamente gli anelli della filiera più in basso, in particolare il mondo agricolo.
Se le persone dicono ci sono tanti supermercati, tante diverse catene di distribuzione, la stessa antitrust a dirci che invece nel passaggio intermedio i soggetti vanno in qualche modo riducendosi, quindi nella pressione sul produttore c'è decisamente meno concorrenza, anzi.
Il mondo produttivo è un mondo molto variegato e con veramente piccolissimi attori, tranne alcune eccezioni di industrie alimentari molto grandi, e quindi è molto frammentato. Il mondo della distribuzione, al contrario, è un mondo che ha fatto tanta concentrazione in questi anni, è peraltro un mondo in grande movimento, perché noi ogni mese assistiamo a questi cambi di casacca, in qualche modo, di gruppi della distribuzione vengono ceduti ad altri gruppi, ma questo non deve andare a discapito però del mondo produttivo. Ricordiamoci sempre che la più grande leva che utilizza il supermercato resta quella della scontistica, non quella della qualità, e questa scontistica viene fatta sulle spalle del mondo produttivo. Quando io trovo uno sconto al supermercato, non è il supermercato che mi sta scontando, è il produttore che è obbligato a farmi quello sconto, altrimenti non sta su quello scaffale.
Col paradosso che appunto questo però non contribuisce ad abbassare il livello generale dei prezzi.
Assolutamente, perché poi noi dalla guerra in Ucraina in poi abbiamo visto un aumento dei prezzi dell'input produttivo, per cui noi abbiamo assistito per un annetto buono all'inizio del picco inflattivo, in cui i produttori chiedevano un aumento dei costi di listino e i supermercati a fatica lo davano, perché volevano mantenere basso il prezzo al consumo. Il tema è, su questa ragione l'antitrust è indagare, perché i supermercati non hanno interesse ad aumentare i costi, anzi hanno interesse a tenerlo basso il costo. Il problema è che in questi anni, secondo me, della speculazione, delle informazioni che noi abbiamo, c'è stata, perché evidentemente alcuni aumenti di listino che erano magari comprensibili per un certo periodo di tempo poi non sono stati superati quando quell'emergenza era finita, quindi sono rimasti troppo più alti del dovuto. Non si sono poi riversati nelle tasche del produttore. Quindi dove sono andati questi soldi? Questa è la domanda che si sta ponendo l'antitrust, non ce la poniamo da tempo, io me la pongo da tanto tempo, vediamo quale la risposta quale sarà.
Il possibile cartello a che punto avviene della filiera?
Bisognerà capire se c'è cartello o meno. Quello che è certo è che il collo di bottiglia delle filiere è, diciamo, il commerciale del supermercato, della catena di supermercato, e che è quello che tratta poi con gli anelli inferiori, grandi o piccoli che siano, e lì si crea il collo di bottiglia nel quale c'è una specie di passaggio a livello a cui accedono solo quelli che sono disposti a stare alle condizioni che detta il supermercato.
Era Fabio Ciconte sulla inchiesta dell'antitrust sui prezzi aumentati del 25% in pochi anni negli alimentari. Torniamo alla notizia di apertura, ossia questa agenzia Reuters che scrive che l'attacco statunitense all'Iran potrebbe arrivare nelle prossime 24 ore. Nel pomeriggio Michele Migone aveva già intervistato Eli Carmon, che è uno scienziato politico israeliano, un analista politico israeliano, sulla ipotesi realistica di un attacco statunitense all'Iran. Lo ascoltiamo insieme.
Quasi sicuro che interverrà forse nelle prossime 24-48 ore, perché già ci sono informazioni che la grande base in Qatar, la grande base americana, hanno chiesto a una parte dei soldati ufficiali lasciare il posto, e possibilmente anche altre basi in Iraq e Siria, Arabia Saudita, e hubo informazioni che avioni americani sono stati visti in Iraq. Quale sarà l'azione militare che può produrre realmente un cambio di regime? Come aiutare alla popolazione che sta vivendo in una situazione catastrofica? L'azione militare deve essere concentrata sulle forze di repressione. Le forze di repressione sono le guardie islamiche repubblicane, Pasdaran, e i Basij, che sono una milizia popolare molto grande, con centinaia di migliaia di soldati ufficiali. Però loro hanno delle basi militari da dove escono, dove ci sono le armi. Questo può influire sull'efficienza della repressione e anche, credo, provocare nella popolazione di ritornare nelle strade e attaccare forse più, diciamo, forse anche prendere le armi di questa gente.
Quindi ci sarà, secondo il suo giudizio, una sorta di classico raid aereo sull'Iran, ma sarà un'operazione molto massiccia. Si vedono quindi già le tracce?
Sì, però credo che la differenza entro un'azione come è stata nella guerra dei 12 giorni, che si è concentrata su degli obiettivi militari e obiettivi nucleari. Una parte di questa infrastruttura di difesa aerea è stata distrutta da Israele durante la guerra. Dunque non sappiamo in quanto non è riuscito a ricostruire questa forza di difesa aerea che può impedire alle aerei americane di bombardare. Questa è mia valutazione, però questo non dice che non c'è una altra opzione o alternativa. Si può parlare anche di attaccare i capi del regime, incluso l'Ayatollah Khamenei. Questo è stato, diciamo, considerato in una certa maniera verso la fine della guerra dei 12 giorni. Però questo credo che non può esattamente cambiare del tutto la situazione. Quello che ha detto il presidente, l'aiuto sta arrivando. Sta arrivando giustamente per quelli che sono nelle strade, che sono, diciamo, realmente gli obiettivi di questa repressione. Vedremo quello che passa. E poi c'è anche la questione della risposta del regime. Loro hanno minacciato di attaccare delle basi americane nella regione, hanno minacciato anche Israele. E per esempio, se attaccano Israele, io non sono sicuro che attaccano Israele, perché se attaccano Israele hanno solo, diciamo, perdono dal punto di vista strategico, perché questo sarà darà una legittimità, un'azione di forza contro il regime, incluso forse contro il leader spirituale e politico Ayatollah Khamenei.
Quindi diciamo che se non ci sarà una ritorsione iraniana su Israele, gli israeliani non parteciperanno all'azione militare americana?
No, non credo, perché noi, diciamo, è controproduttivo. Loro presentano la ribellione popolare come un'azione americana e israeliana contro il regime, non come una reazione popolare. Israele non ha interesse a sostenere questo narrativo.
Era Eli Carmon, analista e scienziato politico israeliano, intervistato da Michele Migone sulla ipotesi di un attacco imminente da parte degli Stati Uniti all'Iran. Saluto ora Guido Olimpio del Corriere della Sera. Buonasera Guido.
Buonasera a voi.
Perché, insomma, lo diceva anche Carmon all'inizio, tu non l'hai sentito, 24-48 ore, poi l'ho scritto alla Reuters. Sappiamo che quando escono queste agenzie internazionali, insomma, dei messaggi li lanciano, quantomeno, 24 ore dice.
È possibile che sia questa la scadenza, perché ci sono anche delle considerazioni, chiamiamole così, pratiche, nel senso che ormai si va avanti da giorni, non è che puoi tenere continuamente lo stesso discorso, lo stesso messaggio, soprattutto Trump che ha detto sta arrivando, quindi ha dato quasi i tempi, no, di una risposta, e quindi io credo che purtroppo potrebbe essere davvero vicina, e certamente, come diceva anche Carmon, ci sono un ampio spettro di possibilità. Io penso, così, dalla mia idea, che ci possa essere un'azione più limitata. Non credo in azioni massicce, però ripeto, non, forse questo lo sa solo Trump, no?
Senti, ma sul, dal punto di vista proprio logistico, in questo momento, che cosa possiamo dire? Quali sono le possibilità in mano, le carte in mano a Trump?
Allora, essenzialmente, siccome gli americani lì non hanno, hanno le basi, ricordiamo che hanno una infinità di basi, hanno più di 40.000 uomini. Ovviamente non si parla di mandare uomini all'interno dell'Iran, si può pensare all'uso di armi che possono essere lanciate da distante senza rischiare i piloti, quindi possiamo immaginare azioni missilistiche con missili cruise, sono missili che sono a bordo di almeno due unità navali e di uno o più sottomarini, quindi se vuole Trump può decidere un'azione limitata, anche simbolica ma anche forte, perché questi missili possono colpire una lunga serie di obiettivi, un po' quello che ha fatto in Nigeria contro quei gruppi terroristici accusati di uccidere cristiani. Poi ci sono azioni magari minori, azioni cyber con l'uso appunto di azioni per colpire il sistema petrolifero, per colpire gli apparati della sicurezza. È chiaro che Trump in qualche modo si è legato le mani, no? Con queste sue dichiarazioni, con questi suoi moniti, qualcosa dovrà comunque fare, però noi sappiamo che Trump ha un'abilità che è quella di definire lui stesso quelli che sono i parametri, quelli che sono i limiti, e poi dice ma io ho fatto questo e ho vinto. Ieri ripeteva e diceva a me interessa vincere, il fatto è che lui decide quando vince. Vi faccio un esempio proprio concreto per non stare solo alle parole. Ricordate che ha lanciato una campagna per diverse settimane nello Yemen, poi a un certo punto è stato raggiunto il cessate il fuoco con gli Houthi, i filo iraniani, e lui ha detto abbiamo fatto il cessate il fuoco perché li abbiamo sbaragliati, ho vinto. In realtà non è così, gli Houthi sono lì, continua a essere una minaccia, ma lui è riuscito e riesce a imporre una sua narrazione. Come diceva anche Eddie Carmon, guardate, questi conflitti ormai hanno dei fatti concreti, hanno delle perdite, hanno delle vittime, ma hanno anche una parte propagandistica che è esasperata e favorita dagli schieramenti, no? Uno accetta la verità diffusa da quella che è la sua parte.
Grazie Guido Olimpio, Corriere della Sera, una buona serata a te.
Grazie a voi.
Sarà una serata, immagino, di attenzione e di lavoro. Sono le 20 e 28 minuti, ci fermiamo alla pubblicità, poi le notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18 e 34. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. 'Cause if I change my world into another place, I wouldn't see your smiling face. Rientriamo alle 18:38 minuti in Radio Popolare Popolare Network L'Orizzonte. Vi devo dire che quando oggi mi hanno detto di questa notizia in redazione, un pochettino ci sono rimasto male da cittadino che vive a Milano, perché a Roma introducono i 30 all'ora, quantomeno nel centro storico della città. Poi capiamo se veramente in tutto il centro storico, che è immenso, o in una parte. E io e altri ci siamo giusto chiesti. E a Milano sempre ultimi. Alessandra Grasso dell'Associazione Salva i Ciclisti di Roma, buonasera.
Buonasera a tutte e tutti, grazie per avermi chiamata.
Beh, fortunati, per una volta battete Milano.
No dai, infatti mi sono stupita anch'io, però tocca vedere se ci riusciamo poi a fare i controlli.
Davvero, ok.
Esatto.
Innanzitutto, quando inizia questa zona 30, dove, come è organizzata?
Allora, inizia domani, solamente in una parte del centro storico, non in tutto, però in strade che noi salvaciclisti chiamiamo autostrade cittadine, come per esempio il famoso Corso Vittorio Emanuele. E noi così, un po' per sfidare diciamo quelli che si stanno lamentando, siamo andati ieri a misurare la velocità. Noi ci siamo dotati di un attrezzo laser che misura la velocità, una cosa che usano gli sportivi quando si allenano, per esempio quando battono i tennisti, è una specie di pistola che utilizziamo spesso sulle nostre strade.
Ieri, quanto andavano?
Ieri a Corso Vittorio, che non so se lo conoscete, però certo. Insomma è una bella strada che trancia in due il cuore della città, andavano a 97 km all'ora alle 10 di sera. E dove appunto in teoria ci sarebbe un limite, alcune volte 30, alcune volte 50, ma nessuno ha mai risposto.
Allora lì da domani si va a 30 all'ora. Però ci vogliono i controlli, sennò quella gente continua ad andare a 97.
Esatto, anche di più, perché voglio dire, comunque ieri non era troppo tardi, quando le strade sono completamente vuote si corre molto di più. E il problema sarà la sera, naturalmente, quando ci sono meno pattuglie di vigili in giro, e quindi siamo curiosi anche noi di sapere se effettivamente questo limite sarà rispettato. Di giorno non crediamo che ci sarà molta differenza, noi domani mattina comunque andremo di nuovo sulle strade con i nostri attrezzi a misurare, ma di giorno di solito c'è molto traffico e la velocità media è di 18 km all'ora, quindi sfidiamo a raggiungere i 30 km all'ora le persone che si muoveranno nel centro storico.
A parte Corso Vittorio Emanuele, altre strade importanti, famose, interessate?
Allora, una molta famosa per i cittadini e le cittadine milanesi, ahimè, è la via del Teatro Marcello, che non so se vi ricordate, due anni fa era stata la scena dove dove è stata ammazzata una cittadina milanese che era venuta in vacanza a Roma in pieno giorno, poi tra l'altro lì sono stati già fatti dei miglioramenti perché era un attraversamento pedonale enorme proprio sotto al Campidoglio, tra il Campidoglio e il Teatro Marcello e la Bocca della Verità, per capirci. Sono state introdotte delle isole pedonali per spezzare l'attraversamento, quindi già c'è stato un piccolo miglioramento. Noi ieri siamo andati anche lì a misurare la velocità e abbiamo registrato 60, era anche presto perché erano le 9 di sera, poi di vicino ci sono anche dei semafori, quindi abbiamo registrato velocità alte anche in presenza di semaforo rosso. Cioè dopo
dire che uno inchioda quando vede il rosso, poi riparte di scatto, quindi insomma non solo il centro storico inteso come le strade della Roma medievale, dove certo è facile, ma anche strade ad alto scorrimento.
Beh sì, sono strade grandi.
Quante sono in totale? Sapete, avete un
guarda, non ho contate tutte, ma una gran parte del centro storico, il traforo, via Nazionale, insomma una buona parte. È stato escluso il Lungotevere, a noi ci dispiace perché anche lì si raggiungono belle velocità, però è un inizio.
Ma i cittadini come l'hanno presa? Immagino le proteste.
Esatto, ma allora c'è chi dice che ci saranno anche problemi psichici, perché dovranno tutti controllare.
Hai detto psichici o fisici? Non ho capito.
No, psichici.
Cioè mentali, ci rimangono mentali. Talmente male, esatto. Che...
Esatto, perché saranno frustrati da questa cosa che dovranno guardare il tachimetro, però diciamo che questa misura in altre città ha salvato tantissime vite umane, quindi insomma noi confidiamo nel fatto che anche gli scettici saranno contenti, soprattutto perché poi si abbasserà moltissimo anche il livello di inquinamento, il livello di rumore. Anche quello sarà un vantaggio e soprattutto non ci saranno più scontri stradali devastanti, perché insomma praticamente un giorno sì o un giorno no c'è un articolo di giornale che riporta la cronaca di quello che purtroppo succede sulle nostre strade.
Sì. Grazie Alessandra Grasso dell'associazione Salve Ciclisti di Roma, tienici informati
grazie.
Su come vanno.
Grazie mille, grazie.
Buona serata.
Buona serata.
E veniamo a Milano con Francesca Cucchiara che fa la consigliera comunale dei Verdi a Milano e sei di Roma, giusto?
Ciao, buonasera, buonasera. Sì, ho origini romane.
Ma quindi è più la gioia perché Roma batte Milano stavolta o la rabbia perché Milano rimane indietro?
Allora, bel mix. Da romana ovviamente sono contenta che Roma faccia passi avanti, conoscendo un pochino la realtà romana comprendo che non è facile lavorare su questi temi. Da milanese da consigliera, ovviamente sono un po' dispiaciuta.
Ecco, come si dice a Roma, rosichi un pochettino, come rosichiamo tutti per questa cosa.
Diciamo che da Milano ci saremmo aspettati diciamo un'azione un po' più incisiva su questo fronte. Qualcosa è stato fatto. Adesso Roma ha fatto una zona 30, diciamo, nel centro storico, che in realtà è più contenuta rispetto a quello che ha fatto Milano, perché se andiamo a vedere poi tutta l'area dentro la Cerchia dei Bastioni di fatto è zona 30. Il problema, diciamo, la remora è più che altro che non c'è stato diciamo un avanzamento davvero consistente da quando abbiamo approvato l'ordine del giorno sulla città 30, ma sono tutti interventi che vanno un po' a spot, un po' a pezzettini, e soprattutto non c'è stata una campagna importante di comunicazione come c'è stata invece su Bologna. E quello invece sarebbe stato importante, intanto per rivendicare anche e spiegare l'importanza di questa misura, comunicarla ai cittadini e poi spiegare quanto sia importante lavorare sulla velocità, che di fatto è la prima causa di morte sulla strada. Al di là di quello che facciamo dal punto di vista proprio infrastrutturale, normativo, è importante lavorare anche sulla comunicazione, sulla sensibilizzazione, perché è anche una questione culturale. Per cui mi dispiace che insomma non c'è stato questo slancio.
C'è un ascoltatore che dice: ma quindi alla fine Gualtieri è meglio di Sala? Adesso non lo so, adesso ti chiedo non questo, se preferisci Gualtieri o Sala, ma ti chiedo però insomma un giudizio sull'amministrazione, perché a un certo punto il sindaco ha detto basta zone 30, non se ne parli più e non se ne è più parlato.
Il problema è che mi sembra, ma questa è una cosa che non è che dico oggi, è da un bel po' di tempo che la diciamo, è che c'è un po' di scollamento, anche senza un po', diciamo che c'è una divaricazione importante tra quello che viene fatto dal lato amministrativo e le richieste, gli input che arrivano dalla politica e che arrivano dal Consiglio, che molto spesso rimangono, vuol dire, un po' per aria, rimangono un po' disattesi. E questo lo vediamo su tante cose. Per cui diciamo che c'è proprio un po' una frattura tra politica e amministrazione che bisogna andare a sanare. Sta lì più che altro il problema, un pochino in questo approccio che è molto un po' troppo moderato, non possiamo fare di più, si è sempre fatto così, che secondo me ostacola un po' la concretizzazione di misure che sono un po' più coraggiose, certo. Un po' più di visione e di cui crediamo ci sia bisogno e che Milano può permetterci.
Sa che se ne parla nella prossima consigliatura. Grazie Francesca Cucchiara, consigliera comunale dei Verdi a Milano.
Grazie.
Una buona serata.
Grazie a voi. Buona serata.
invece adesso negli Stati Uniti per una questione molto delicata, che è quella della Groenlandia. Buonasera Marina Catucci da New York.
Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
Che oggi c'è stato un bello scambio, l'ultima notizia che ho visto sulla Groenlandia riguarda la Svezia, che ha deciso di inviare militari in Groenlandia per difendere l'isola, insomma, cioè, quindi proprio i soldati, personale militare, poi probabilmente sarà della logistica, però von der Leyen dal lato europeo ha detto vi proteggeremo, e la premier groenlandese ha detto noi ci sentiamo europei, e Trump che insiste e vuole assolutamente la Groenlandia. Groenlandesi e danesi che sono negli Stati Uniti a colloquio con la Casa Bianca.
Sì, in questo momento ci sono i ministri degli esteri a colloquio insieme a Rubio e a J.D. Vance, il vicepresidente, a colloquio alla Casa Bianca. Quindi noi al momento non sappiamo ancora che cosa si stanno dicendo. Certo, le premesse di stamattina non è che vadano benissimo, perché Trump già oggi, questa mattina, già a colazione, si è svegliato e ha detto che niente di meno che possedere la Groenlandia da parte per gli Stati Uniti può essere considerato un'opzione accettabile. Quindi questo è quello che hanno messo sul tavolo stamattina a colazione. Poi adesso sono chiusi in riunione, dovrebbero uscire fra un'ora per fare una conferenza stampa e renderci edotti di ciò che si sono detti. Di certo, come dici tu, c'è la Svezia che appunto sta mandando dei militari, la Danimarca ha rafforzato la presenza militare intorno alla Groenlandia, e insomma non ci sono grosse premesse di risoluzione pacifica, tipo vabbè va tutto a posto,
no.
Come non detto, no.
È veramente clamoroso, no. questa cosa, cioè Europa contro Stati Uniti sulla Groenlandia, ma c'è un margine diplomatico per affrontare la questione? Cioè, nelle parole di Trump, tradotto, la vogliamo a tutti i costi, c'è una possibilità di interpretazione? Tipo, vogliamo più basi militari lì?
Secondo me no. Cioè, secondo me, cioè, allora, quando già all'inizio ho quasi sorriso quando ti ho detto c'è una base di, c'è una svolta diplomatica. Io ho pensato con Trump, svolta diplomatica. Cioè, là la vedo, cioè, lui poi non è l'uomo dei non detti, non è quello che devi leggere fra le righe. Cioè, quando
fin troppo
lui
esplicito.
Ha fatto, sì, quando ha fatto praticamente la mossa in Venezuela, è andato in conferenza stampa e ha detto noi l'abbiamo fatto per il petrolio. Cioè, non sono i tempi della guerra del Golfo, della prima e la seconda guerra del Golfo. Qua lui le cose le dice chiare e tonde. No, e questa la ragione, cioè cerchiamo di capirci una cosa, no? Non si riesce veramente ad avere il polso di questa richiesta, perché estrarre i materiali dalla Groenlandia sono delle operazioni molto difficili, devi spaccare quintalate di ghiaccio. La Groenlandia ha un costo molto alto per la Danimarca, si parla proprio di milioni di milioni di dollari, quindi non è che ci fai questo affarone a prenderti la Groenlandia. Quello che, come afferma Steve Bannon, un grande ideologo della superdestra, la mira di Trump è quella di espandersi, dividere, no, l'Atlante geopolitico e mettere la bandierina di tutto quello che sta in questa parte dell'emisfero, quindi che va dal Canada a, che devo dire, a metà del Sud America, anche perché è difficile andarsi a conquistare il Brasile o l'Argentina, però tutto quello, cioè tipo riprendersi il canale di Panama, e poi ci sono tutte le attacchi che sta facendo adesso contro la Colombia e di nuovo contro Cuba, e dalla parte nord abbiamo la Groenlandia, e quindi è tutta quell'area, no? Cioè io mi prendo tutto, ma l'ha anche detto, l'ha anche esplicitato, dobbiamo avere una predominanza in questa parte del mondo, l'ha detto e lo sta facendo.
Grazie Marina, vediamo la conferenza stampa, la seguiamo insieme, buon lavoro.
Grazie a voi.
Marina Catucci da New York. Buonasera ad Alessandro Braga.
Ciao Luigi, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici.
Oggi è veramente un ping pong questa puntata dell'Orizzonte. New York, Milano, poi Roma.
Prima Roma e Milano.
Poi Tel Aviv e poi ancora lo studio. A Milano, nei minuti finali di questa puntata dell'Orizzonte.
A Milano e in Lombardia. E in Lombardia, ti faccio fare un po' di ping pong anche tra varie città della Lombardia.
Una perché... te l'ho data io la notizia, hai 30 all'ora a Roma che a Milano non ci sono, rosichiamo di brutto.
Stavo giusto riascoltando l'intervento della consigliera dei Verdi, Francesca Cucchiara, per capire perché Milano resta indietro rispetto a Roma, cosa possiamo fare per superarli, perché è incredibile, questa cosa è incredibile.
Non è accettabile.
Serve discontinuità, così lo facciamo arrabbiare, visto che ieri una delle notizie di Metro Regione era il litigio, l'irritazione di Giuseppe Sala, del sindaco, nei confronti del segretario del PD Alessandro Capelli, che ha detto serve discontinuità in vista delle prossime elezioni. Oggi non parliamo di quello, oggi... parliamo del proscioglimento di Chiara Ferragni. Lo facciamo, certo, è una notizia, non so se ne hai parlato anche tu o hai...
No, aspettavo te.
O almeno citato la notizia, Chiara Ferragni, la questione era quella cosiddetta del Pandoro Gate, è stata prosciolta dall'accusa di truffa, o meglio, si è estinta l'accusa di truffa, in realtà è per un inghippo tecnico, sia chiaro, legale, è venuto a cadere l'aggravante di... minorata difesa dei consumatori. A quel punto il reato, l'accusa per lei è passata da truffa aggravata a truffa semplice, ma c'è un ma appunto nel come si gestiscono determinati procedimenti. La truffa semplice può proseguire il processo solo di fronte a una querela presente, querela che era stata presentata dal Codacons ma poi ritirata in seguito al patteggiamento, insomma alla monetizzazione della questione. Quindi oggi Chiara Ferragni è stata prosciolta e non assolta dall'accusa.
Lei ha ringraziato i follower.
Lei ha ringraziato i follower, ha telefonato alla mamma. Selvaggia Lucarelli, che non l'ama particolarmente, si sa che ci sono stati diversi scambi
anche
acidi,
e proprio su questo,
proprio su questa questione, ha detto sei stata prosciolta perché hai pagato. Vabbè, ma al netto di questo abbiamo esaurito la notizia nazionale
l'ha
popolare.
Detto Selvaggia Lucarelli e tu hai fatto il cronista, hai riportato
esattamente
le sue parole.
Esaurita la notizia nazionale popolare, che comunque diamo anche noi a Metro Regione. Oggi c'è stato un fatto di cronaca, della cosiddetta cronaca nera, molto brutto a Lonate Pozzolo. Siamo nel Basso Varesotto, vicino all'aeroporto di Malpensa, uno dei comuni su cui incide l'aeroporto di Malpensa. C'è stata una tentata rapina, due persone sono entrate nella casa di una persona per tentare la rapina. Il padrone di casa li ha sorpresi durante la rapina, è nata una colluttazione. Padrone di casa ha accoltellato uno dei due ladri. I due sono scappati a bordo della macchina guidata dal terzo complice che li aspettava fuori. E il problema è che uno dei due era stato colpito al petto dalla coltellata, è stato scaricato, abbandonato dai complici davanti all'ospedale di Magenta. Quindi hanno fatto una trentina di chilometri, soccorso, è morto. Nel pomeriggio i parenti e gli amici della vittima, del ladro, insomma, che era una persona di... Rom, che viveva in un campo Rom nel torinese, si sono presentati al pronto soccorso. Sono stati momenti di tensione, questa notizia di cronaca nera. Così come teniamo ancora in pagina il tentato femminicidio ieri a Muggiò, la 31enne accoltellata dal marito è ancora in prognosi riservata, sembra che le sue condizioni siano stabili. E poi abbiamo due notizie da Brescia. Dati dell'Osservatorio del Lavoro di Confcommercio Brescia dicono che il lavoro, l'occupazione a Brescia tiene, anzi cresce di un 1,5%. Abbiamo sentito il segretario della Camera del Lavoro di Brescia, Francesco Bertoli, per capire, sì, il lavoro tiene, ma che qualità di lavoro è? Lui dice, plaude a questa notizia, bene, ma dice serve di più, serve poter far lavorare in maniera qualificata e con i pieni diritti, e c'è la solita contraddizione tra c'è il lavoro ma con che qualità. E dicevo, da Brescia due notizie. I dati di Ristretti Orizzonti, un rapporto sulle condizioni carcerarie dei due istituti carcerari bresciani, non è una grande notizia, nel senso che purtroppo è un'emergenza strutturale, per usare un ossimoro, sovraffollamento incredibile, aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria che lavorano lì, condizioni veramente disumane, una condizione che ovviamente accomuna purtroppo le carceri di tutta Italia. Questo è per quanto riguarda l'edizione di questa sera. Su Domani segnaliamo la classica notizia di servizio, c'è sciopero dei mezzi, ATM, indetto dal sindacato Alcobas, quindi sciopero, mezzi fermi, ci sono le solite fasce di garanzia, quindi mezzi fermi dalle 8.45 alle 15, poi dalle 18 a fine servizio.
Senti, non ti chiedo il tempo, non lo spoiler, se no ci hai detto tutto. Se volete sapere il meteo, ascoltate Metro Regione e vi diciamo come sarà. Oggi era abbastanza, diciamo, quel grigio morte che ogni tanto...
Ieri mattina Paolo Valisa, presto l'ho condotto io, ha definito mitezza e grigiore, le due caratteristiche del tempo di queste giornate.
Io ero un po' più esplicito. Invece, senti, io volevo capire in questi 40 secondi cos'è questa storia di Teodofori, hanno litigato, Salvini e Abodi, il ministro dello sport, hanno detto ma chi sono sti Teodofori, non sono all'altezza, il presidente del CONI si è arrabbiato tantissimo.
Allora... come un orologio fermo ogni tanto segna l'ora giusta,
Salvini.
Stavolta a mio avviso
ha ragione
Salvini. Insomma, molti atleti presenti e passati sono stati esclusi dal fare i Teodofori, e tra i Teodofori però è stato scelto l'uomo gatto di Sarabanda, tanto per dire l'uomo gatto di Sarabanda, uno dei capelli di Sarabanda, quella trasmissione di Papi, Enrico Papi, di anni fa. Ecco, c'è da dire che dietro ci sono gli sponsor, hanno preso come Teodofori quelli che dietro avevano una sponsorizzazione forte, escludendo delle figure di atleti, di sportivi lombardi e non solo, che forse avrebbero meritato di più di rappresentare in quell'occasione l'Italia e portare la fiaccola olimpica.
Salvini, c'hai ragione solo stavolta, mi raccomando. Grazie a Alessandro Braga, diamo la linea a Sciocchi Sinustri Palestri.
Ciao.